SBS Italian.
E come dicevamo prima, linea perde questa mattina al 1300 799 626, e potete intervenire fin da subito. Potete anche mandarci un SMS allo 0429 996 263. Qual è il tema di oggi? La settimana della lingua italiana, in un certo senso, perché inizia il 15 ottobre, dura fino al 21 ottobre, ma in realtà gli eventi in tutta Australia saranno sia prima sia dopo, insomma diciamo che più il mese della lingua italiana. Quest'anno però questa iniziativa, che esiste da ormai 18 anni, ha come titolo l'italiano e la rete, le reti per l'italiano.
Eh sì, perché no, parlando di social e linguaggio, chiaramente vi invitiamo anche ad intervenire sulla nostra pagina facebook.com/SBS Italian. Tra pochissimo abbiamo in collegamento un ospite che ci aiuterà un po' a capire qual è la situazione del cambiamento sia nel linguaggio sia nei comportamenti tra le persone a livello sociale dopo l'avvento dei social media, che forse non so quanto sia più neanche giusto parlare di avvento, dato che ormai sono il nostro pane quotidiano.
Vera Gheno, sociolinguista, dottoressa in linguistica e linguistica italiana, ma anche gestrice del profilo Twitter dell'Accademia della Crusca, in questo periodo è in Australia per alcune conferenze, l'abbiamo già ospitata lunedì mattina nel corso della seconda ora e adesso dovrebbe essere in collegamento telefonico con noi. Buongiorno Vera.
Ci sono, buongiorno.
Evviva, posso dirlo?
Salve Vera.
Buongiorno.
Ben trovata ai nostri microfoni.
Grazie, grazie.
Allora Vera, per chi non l'avesse sentita lunedì mattina, è autrice di molti libri, tra cui i saggi Guida pratica all'italiano scritto senza diventare grammarnazi, un titolo che mi piace molto, poi anche Social linguistica, italiano-italiani dei social network, e poi Tienilo acceso, un libro ancora più recente, sempre sulla questione di come interagiamo online, come cambia anche la nostra lingua online. Tu ti occupi appunto da tanto tempo dell'effetto che i social media e la nostra connessione ormai continua alla rete stanno avendo sulla lingua italiana, ma anche sui nostri comportamenti quotidiani. Allora partiamo dal chiarire le dimensioni del fenomeno. Quanto sono diffusi i social media in Italia e li usano soltanto i giovani e i giovanissimi?
I social media in Italia sono moltissimo diffusi e diamo solo alcuni pochissimi dati numerici. Il primo riguarda l'iscrizione a Facebook, che è ancora il social network più diffuso. In Italia risultano 34 milioni di iscritti su una sessantina di milioni di abitanti, no? Per cui diciamo
più del 50%.
Sì. Il 50%, e questo senza contare gli altri social network nei quali appunto l'utenza giovanile è sicuramente più diffusa, perché forse anche qui sta succedendo la stessa cosa, ma i giovani non stanno più su Facebook, preferiscono altri social, come si dice in Italia.
È che noi siamo rimasti un po' indietro, capito?
No,
però
allora
sono sempre avanti.
Sì, i ragazzi sono sempre ovviamente sulla cresta dell'onda, adesso stanno prevalentemente su Instagram e poi su un altro social network meno conosciuto che si chiama Musical.ly, almeno in Italia.
In effetti non lo conosco, stavo per dire Snapchat, invece questo è uno più recente.
Sì, è ancora più recente, ha una destinazione diversa perché permette di registrare dei brevi video di 15 secondi, che di solito sono dei selfie video, quindi sono dei video in cui ci si inquadra e si cantano in lip sync delle canzoni famose, gesticolando.
Un karaoke, insomma.
Sì, però facendo come dei balletti con le mani e col corpo.
Ma
no?
È fantastico.
Sì.
Adesso andiamo subito a iscriverci.
Lo
anche
proveremo
noi.
Anche noi, Vera.
Ecco.
Insomma, quindi i social media sono molto molto utilizzati anche in Italia, come in Australia del resto, anche perché in Australia ad esempio la diffusione degli smartphones è altissima ormai tra tutte le classi sociali e tutte le età. Ma la lingua italiana online è molto diversa da quella che parliamo tutti i giorni, che si parla in Italia tutti i giorni?
Allora, in realtà io direi che è molto simile a quella che si parla, il punto è che è molto diversa da quella che si scrive, e questo crea sempre un pochino di straniamento nelle persone non aduse, diciamo, a frequentare questo mezzo. Cioè, in altre parole, noi sui social network vediamo spesso una lingua che siamo abituati ad ascoltare, ma non a vedere per iscritto. E ovviamente vedere scritte delle cose tipiche della lingua parlata è sempre qualcosa di un po' traumatico, perché soprattutto in Italia, Italia, noi diamo un valore quasi sacro alla scrittura, no? Abbiamo un rapporto particolare con la scrittura perché è stata finora la cosa che abbiamo fatto quasi solo a scuola, quindi vederla trasportata in questo ambiente un po' diverso in cui c'è anche sicuramente molta sciatteria nella scrittura, è sicuramente un fenomeno rimarchevole da osservare.
Senz'altro, poi bisogna anche dire che il rapporto con gli italiani e la propria lingua è un rapporto un po' d'amore, ma anche di diverse difficoltà, perché insomma, se pensiamo che la lingua in sé non è poi effettivamente così antica, e no? Esistono tutta una serie di linguaggi, insomma, la formazione di una lingua unitaria, insomma, ha richiesto diversi secoli. Diciamo che forse questa evoluzione è molto molto rapida rispetto a quanto anche noi non siamo mai stati abituati nella nostra storia.
Sì, allora, l'italiano di per sé è una lingua dalla tradizione antichissima, no? Cioè, nel senso, possiamo dargli quei 700 anni di storia tranquillamente.
Più o meno.
Anche qualcosina di più magari, però la cosa interessante è che abbiamo iniziato a usarla come lingua nazionale molto molto tardi. Ci sono voluti altri 100 anni dopo l'unità d'Italia, quindi dopo il 1861, per far sì che gli italiani diventassero italofoni, perché praticamente fino allora sono stati dialettofoni, quindi ognuno parlava il proprio dialetto. 1960-2018 è un tempo brevissimo in termini linguistici, e quindi tutti i cambiamenti che in altre lingue sono stati progressivi, in italiano sono successi tutti in questi ultimi, in queste poche decine di anni alla fine, il che ha portato a una cosa interessante, a un fenomeno interessante, perché se un inglese madrelingua tenta di leggere Geoffrey Chaucer senza un aiuto, un ausilio, un dizionario dell'inglese antico, fa molta fatica, mentre noi riusciamo a leggere Dante praticamente come se fosse stato scritto l'altro ieri. E questo è conseguenza del fatto che l'italiano è stato come in naftalina per molti secoli, semplicemente perché era solo la lingua letteraria e non la lingua parlata dalle persone.
Ricordiamo che stiamo parlando con Vera Gheno, sociolinguista, in questo momento si trova in Australia per una serie di conferenze, la prossima sarà venerdì sera all'Istituto Italiano di Cultura di Sydney, e voi siete invitati a partecipare questa mattina a raccontarci come usate i social media, vi piacciono, non vi piacciono, li usate vostro malgrado perché magari vi tengono in contatto con gli amici e parenti in Italia ma cominciate a essere stufi, diteci la vostra insomma. 1300 799 626, ci scusiamo con Andrea che purtroppo ha chiamato ma doveva entrare in ufficio, aveva pochissimi minuti, non siamo riusciti a metterlo in onda per tempo, ma se volete telefonare appunto potete già farlo da subito. E ricordiamo anche il numero degli sms: 0429 996 263.
Tra l'altro la nostra ospite, abbiamo detto anche prima, gestisce il profilo Twitter dell'Accademia della Crusca, che insomma è il massimo organo che si occupa appunto di monitorare lo stato di salute della nostra lingua. Ecco, Vera, ma tu come ti poni? Nel senso, no? Il linguaggio che utilizzi per twittare è lo stesso di presentazione dell'Accademia in altri ambiti? Perché insomma ci immaginiamo, no, un italiano aulico, molto forbito. Invece su Twitter che succede?
Allora, premesso che in realtà chi lavora alla Crusca tenta di usare un italiano il più possibile corretto e anche, diciamo, bello, ma non per forza aulico, perché aulico escluderebbe dalla comunicazione un sacco di persone. Invece il tentativo dell'Accademia è di parlare veramente a tutti quelli che parlano italiano senza esclusione. Ovviamente dipende moltissimo dal contesto, quindi se beccate un saggio scientifico scritto da un accademico sicuramente sarà molto complesso da leggere. Sui social media cerchiamo di utilizzare un tono, un registro che sia assolutamente corretto, quindi non sgarri, ecco, rispetto alle regole della lingua italiana, ma anche molto alla mano, no? Quindi diciamo è un'Accademia della Crusca formalmente corretta ma amichevole nei toni.
Per più esempio, social.
Sì, proprio stamattina ho twittato e ho messo delle faccine, per esempio, quindi lo fa anche la Crusca.
E se lo fa la Crusca, poi lo possiamo fare anche tutti noi.
Iucta modum, no? Quindi sempre senza esagerare.
Senti Vera, noi adesso ci prendiamo una brevissima pausa, rimani però con noi perché continuiamo la nostra conversazione tra poco, e lancio una piccola provocazione, una domanda a chi all'ascolto. Voi dite applicare fare per un visto? Ditecelo chiamandoci al 1300 799 626. Tra poco poi ne parliamo con Vera. State ascoltando il programma in italiano di Radio SBS, con voi Magica Fossati e Francesca Valdinoci. Ai telefoni oggi Stefano Grassia, potete chiamare al 1300 799 626 per intervenire questa mattina e interagire direttamente con la nostra ospite, che è Vera Gheno, sociolinguista e twittatrice dell'Accademia della Crusca. Vedo che ci sono alcune chiamate in arrivo, quindi le metteremo in onda tra pochissimo, anche perché immagino ci siano tante domande da porre appunto a Vera Gheno, che, come sentivamo poco fa, è anche la twittatrice ufficiale dell'Accademia della Crusca. Concetta, buongiorno, benvenuta a Radio SBS. Concetta, buongiorno. Concetta, mi senti?
Pronto?
Buongiorno.
Sì, adesso sento.
Oh, meno male.
Ho perso la linea per un po', quindi non ho sentito le ultimissime cose, però ho sentito l'intervento della professoressa Gheno e non posso che essere d'accordo. Per fortuna l'Accademia della Crusca, per quanto mi risulta, sembra un pochino più aperta anche a considerare i neologismi, ad accettare, no, i cambiamenti della lingua. D'altra parte le lingue sono delle realtà dinamiche ed è difficile immaginare una lingua cristallizzata, una lingua autodifensiva in un mondo globalizzato, in una realtà in cui siamo tutti esposti a scambi culturali, economici e alla circolazione delle informazioni in tempo reale, perché poi alla fine il vantaggio grande dei social media è proprio questo, no? Cioè l'esporci alla circolazione di informazioni veramente sull'istante, ecco. E poi c'è il bisogno della rapidità nelle comunicazioni. Tutto deve essere fast, per cui però è chiaro che, come diceva la professoressa Gheno, abbiamo una lingua stupenda che è il risultato di tantissimi anni di storia, una storia lunghissima, per cui non dobbiamo fare lo scempio di cui si parlava prima. Quindi un limite a ogni cosa.
Concetta, c'è una parola che magari hai visto usata sui social media che ti ha veramente fatto venire i brividi e hai detto: questa no, su questa bisogna mettere un no.
Io droppo a casa tua appena
io
possibile.
Droppo, meraviglioso. Però
io droppo a casa tua appena possibile. Ecco, diciamo che questo può diventare divertente, però sicuramente è proprio esteticamente, disturba esteticamente.
Non ti piace?
Non ci siamo.
No, diciamo che è divertente, no? Però diciamo che la cosa più che disturba sono proprio quegli errori che sembrano fatti sempre per quello che dicevamo prima, per la rapidità delle informazioni. Cioè ci domandiamo: ha fatto questi errori perché non conosce l'ortografia, non conosce la grammatica, oppure perché vuole essere veloce nella comunicazione?
Oppure, ecco, perché vuole rimpostare uno stile, perché potrebbe anche essere, no, una volontà di rinnovare, buttare lì anche come provocazioni, però parole che magari possano poi entrare nel linguaggio dei social.
Magari fare intervenire di nuovo Vera Gheno. Grazie Concetta per questi stimoli.
Buongiorno
alla conversazione.
Ciao,
di questa mattina.
Grazie alla professoressa. Buongiorno.
Grazie.
Perché appunto entra proprio nel vivo.
Anch'io.
Cioè la comunicazione è veloce sul social, magari si infarciscono i messaggi anche di errori o neologismi, insomma, ma bisogna intervenire, bisogna essere più tolleranti. Qual è la tua posizione da sociolinguista?
Volevo rispondere su un paio di cose della signora Concetta, ma sarò velocissima. Allora, la prima è più una bufala, una hoax, che la Crusca sia così conservativa. Fin da partire dal nome, si chiama Accademia della Crusca perché la Crusca è la parte più povera del grano, del chicco di grano. Se avesse voluto semplicemente conservare la lingua bella, si sarebbe chiamata Accademia del Fior di Farina. Quindi in realtà già nella scelta del nome, nel 1583, l'idea degli accademici era quella di occuparsi anche delle parti, diciamo, meno rimarchevoli della lingua, quelle apparentemente da buttare via, che invece noi tentiamo di analizzare e di salvare. Uno. La seconda cosa, è assolutamente vero che avere una posizione di difesa della lingua e di chiusura rispetto alla circolazione anche dei fenomeni linguistici è anacronistica. Diciamo che il problema di oggi, più che l'accesso all'informazione, il poter accedere alle informazioni, è il gestire l'iperconnessione, che è questo stato perenne in cui ci troviamo con una connessione sempre in tasca e con tutto quello che ne deriva. A proposito di questo, la questione della velocità dei social media è anche questa un mezzo mito. Cioè, in realtà noi stiamo parlando di una comunicazione scritta che poi rimane, e quindi niente, se non la nostra urgenza, diciamo così, ci toglie la possibilità di pensare quei 10 secondi in più a cosa stiamo scrivendo. Fra l'altro, io e il mio coautore Bruno Mastroianni, in Tienilo Acceso, parliamo proprio del concetto di contegno, sia nel senso di comunicazione sia nel senso linguistico. Cioè, secondo noi è una specie di buona pratica tenere sempre una sorta di piccola tensione superficiale linguistica, anche quando si sta scrivendo su WhatsApp, cioè di pensarci un pochino.
Quindi i consueti 10 secondi prima di parlare diventano 10 secondi prima di digitare.
Sì, alla fine sì. E infine un'ultima cosa, per quanto noi siamo attratti dal concetto di estetica in campo linguistico, ricordiamoci che un neologismo non viene accettato o meno per questioni di estetica, cioè l'unica motivazione che alla fine fa entrare un neologismo nel vocabolario è se le persone la usano, e le persone la usano indipendentemente dalla sua bellezza o bruttezza, che è anche una cosa molto personale, un giudizio molto personale, se quella parola è ritenuta importante, cioè
rilevante,
funzionale, utile.
C'è Gino che ci chiama al 1300 799 626. Gino, buongiorno.
Buongiorno a voi, grazie di tutto.
Ciao Gino.
Ciao, sì, è un piacere di sentirvi. Questo tema della lingua in continua evoluzione mi affascina, anche perché mi accorgo che devo usare diverse lingue italiane in diversi contesti in cui mi trovo nella giornata, per cui
qui in Australia dove ti trovi?
Sì, anche in Australia, ma non so, anche in Italia, cioè uno deve usare non ci sono sempre che abbiamo una sola lingua, ne abbiamo tante in sostanza, perché la comunicazione avviene anche su canali non linguistici ma fisici, ma quindi il progetto di comunicazione è molto più ampio. Ma io mi ricordo che, per esempio, nella mia infanzia del dialetto, a parte dialettare, noi avevamo una zia che inventava continuamente parole.
Ecco, ma il dialetto, ad esempio, tu Gino lo parli ancora, lo usi sui social media, ad esempio, non so se sei su Facebook, lo usi?
A me piace, io faccio uno sforzo, più di 10 secondi, quando scrivo sui social media, di usare un modo di esprimermi meno sciatto, ecco. Mi rifiuto di usare, sono portato, mi sento trascinato, ma io mi ribello e voglio presentare... E per me è un invito, è un impegno, è un'occasione bella di stare a ricercare quella parolina, quel concetto, quel modo che rende il mio comunicare più adatto a un modo di pensare mio. Cioè, ho un pensiero molto elevato, non c'è un pensiero sciatto.
Chiarissimo. Grazie Gino, grazie per averci chiamato questa mattina al 1300 799 626. Farei intervenire rapidamente Vera, a cui però poi dobbiamo chiedere di dirimere la complessa questione dell'applicare per un visto.
Allora, sì, risposta al signor Gino, è vero, non è una questione di tante lingue diverse, ma quella, cioè non lo è solo in parte. In realtà l'italiano, come tutte le lingue di cultura, è fatto di tanti registri diversi, quindi si adatta perfettamente alla situazione comunicativa nella quale dobbiamo usarlo. Allora, di solito noi pensiamo sempre alla situazione in cui le persone parlano male invece dovrebbero parlare bene, no? Per esempio la cena con l'ambasciatore in cui ci si aspetta che tutti parlino molto bene, ma di fatto da un punto di vista della comunicazione è altrettanto sbagliato parlare troppo bene in un contesto informale, no? Il famoso parla come un libro stampato, non è per forza un complimento, diciamo che è un po' come avere tante paia di scarpe e a seconda della situazione in cui uno si deve trovare, uno sceglie le scarpe giuste, no?
Ogni tanto le ciabatte vanno benissimo, insomma,
certo,
diciamolo.
Le ciabatte per andare in spiaggia vanno benissimo, per andare a un esame all'università no, ma le scarpe con il tacco per andare in spiaggia sarebbero altrettanto un errore. È un po' così anche la questione linguistica.
Mi piace questa immagine. Applicare per un visto si usa tantissimo sui gruppi Facebook, ad esempio, di italiani che stanno per arrivare in Australia o sono già in Australia e naturalmente scambiano informazioni. Come hai fatto tu? Che visto, per quale visto è applicato? Si usa sempre di più e mi chiedevo se fosse un uso anche diffuso in Italia.
Sì, è diffuso anche in Italia, si applica per un lavoro o per una borsa di studio, quindi è circola questo, diciamo, questo falso amico dall'inglese to apply, è uno dei verbi che in questo momento sono sotto osservazione, anche perché noi abbiamo una sezione del nostro sito web e anche una serie di persone che lavorano a questa sezione che è dedicata ai neologismi incipienti, cioè a quelli che vediamo circolare ma che per ora per esempio nei dizionari non si trovano.
Insomma, li tenete d'occhio e poi vedete.
Li teniamo d'occhio, dunque c'è una certa tendenza a acquisire dei falsi amici dall'inglese, non è l'unico caso applicare.
Apply for a visa naturalmente.
L'originale. Sì. Per esempio, proprio oggi mi segnalavano la traduzione di Modest Fashion, che è la moda, è tradotto in italiano la moda modesta, che in realtà no, sarebbe riferimento alla moda quella per
donne musulmane.
Un po' triste,
musulmane. Un po' meschina.
No, sarebbe la moda del settore delle donne musulmane, no?
che è
coperta, ma non è invece umile, non
Vera.
È per forza.
Purtroppo dobbiamo interromperti perché tra poco c'è l'aggiornamento delle
certo.
notizie, ma ti ringrazio tantissimo. Vera Gheno e domani sera all'Istituto Italiano di Cultura di Sydney, per chi fosse interessato a sentirla parlare ancora sui social media della lingua italiana. Giuseppe, velocissimo, ci dice: uso molto i social per lavoro e per promuovere il mio business, ma odio il fatto che alcune persone hanno perso il senso della buona educazione, soprattutto quando si sta in compagnia e si cerca di intavolare una conversazione. Credo dovremmo dare un limite a tutto ciò.
Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/italian.